Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un saluto a tutti voi che siete ancora in ascolto. Bene, mi auguro che insieme possiamo passare una bella settimana attorno alle pagine della parola di Dio. Stiamo studiando, vi ricordo, la prima lettera di Pietro che abbiamo iniziato appunto la settimana scorsa. Abbiamo detto che il grande tema di questa lettera di Pietro è la speranza cristiana nel tempo delle prove. Anche se Pietro si occupa di grandi dottrine, di argomenti importanti, non scrive in maniera fredda. Pietro aveva molto da dire sulle sofferenze di Cristo e gli parla sulla base di una ricca esperienza. Abbiamo visto come la visione della futura gloria che avremo come credenti quando saremo con Lui ci può dare la forza di superare le difficoltà di questa vita, perché le afflizioni terrene sono passeggere e la gloria sarà eterna. Questa meta ci dà la giusta prospettiva delle cose. Pietro, nella seconda parte del primo capitolo, ha parlato di obbedienza spirituale, di separazione dal mondo, di santità del credente, di comportamento sobrio e timoroso di Dio. Queste, dice l'Apostolo, dovrebbero essere le caratteristiche che contraddistinguono una persona che è rinata spiritualmente in Cristo e che vuole fare la volontà di Dio, non solo in vista e in funzione delle benedizioni spirituali promesse da Dio per il futuro nel cielo, ma anche per il desiderio di compiacerlo qui, nella vita sulla terra. La vita, vi ricordo, è vista dall'Apostolo come un momento di transizione prima di un'eternità vissuta con Dio. Nel capitolo 2 Pietro continua in questo suo ragionamento e dice chiaramente ai suoi lettori che la conseguenza naturale di una così meravigliosa nuova nascita è il desiderio di una altrettanto meravigliosa crescita. Vi rileggo quindi i primi 5 versetti del capitolo 2. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie, di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Pietro ci porta a riflettere sul fatto che la costante comunione con colui che è definito la pietra vivente, Gesù Cristo, porta i cristiani a diventare similmente a Lui delle pietre viventi. Pietre scelte e preziose che Dio utilizza per costruire la sua Chiesa, per formarsi un popolo eletto. Questa costruzione è basata sul fondamento, sulla pietra angolare, che è Cristo. Cristo Gesù è la pietra fondamento della Chiesa. A questo proposito Paolo scrisse: «Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù». Così è scritto nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 3, versetto 11. «Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito». Abbiamo letto da Efesini 2, versetti dal 20 al 22. Oggi Dio sta edificando un tempio vivente. Coloro di noi che vanno da Lui come peccatori, che cadono su di Lui, che si buttano su di Lui per ricevere misericordia, sono salvati. E Lui ci fa diventare una parte del tempio vivente che sta edificando sulla pietra fondamento che è Cristo Gesù stesso. Quando ti accosti a Dio come peccatore e cadi su quella pietra, sei rotto, sei spezzato. Però nella tua rottura quella pietra diventa per te un fondamento, il fondamento della tua salvezza. Se però rifiuti quella pietra, sarai giudicato dalla stessa pietra vivente che hai disprezzata. Come abbiamo visto, Pietro incoraggia i cristiani a ritenersi le pietre viventi del nuovo tempio del Signore, un tempio che non è fatto di muri con una struttura definita, così come erano i templi del Vecchio Testamento, ma un edificio privo di struttura definita che assume di continuo la forma, le dimensioni del popolo di Dio riunito. La bellezza di questo nuovo e vivente tempio costituito da persone non è data più dall'oro, dai gioielli o da altri materiali preziosi, ma dalla estrema bellezza della santità e della fede nella vita dei cristiani. Queste qualità riflettono molto meglio delle ricchezze materiali la gloria di Dio. Tutti i credenti sono delle pietre viventi, quindi tutti i credenti sono sacerdoti. Siamo un sacerdozio santo che Pietro chiamerà anche sacerdozio regale. I credenti sono dunque un nuovo tempio del Signore sotto l'influenza e il potere dello Spirito, e come sacerdoti di questo nuovo tempio essi debbono offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il culto e i sacrifici che queste pietre viventi, facenti parte del popolo di Dio, offrono al loro Signore non sono più quelli previsti dalla legge nell'Antico Patto, ma sono un culto e dei sacrifici che hanno un carattere diverso, sono guidati e influenzati dallo Spirito Santo. In questo senso Pietro parla di sacerdozio santo e di sacrifici spirituali. Questi sacrifici spirituali sono chiaramente identificati in altri passi del Nuovo Testamento, sono ad esempio l'offerta del proprio corpo a Dio per il suo servizio, Romani 12, versetto 1, la distribuzione dei doni per rendere possibile la diffusione dell'Evangelo, Filippesi 4, versetto 18, il canto di lode, Ebrei 13, versetto 15, e infine la beneficenza e la condivisione dei propri beni, Ebrei 13, versetto 16. Questi vari esempi ci portano a pensare che qualsiasi cosa si faccia per servire il Signore possa essere ritenuta un sacrificio spirituale gradito a Dio, un dolce profumo che sale continuamente al suo trono e gli reca gioia. Questi sacrifici devono essere offerti però per mezzo di Gesù Cristo, perché solo per mezzo suo i credenti sono qualificati ad essere sacerdoti di Dio o a compiere quanto è gradito al Signore. Il versetto 5 fornisce quindi una esplicita dichiarazione della dottrina riguardante il sacerdozio dei credenti. Poiché tutti quelli che vengono a Cristo sono ora un sacerdozio santo, in grado di avvicinarsi al cospetto di Dio e di offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo, non vi possono più essere né un sacerdozio di elite che pretende di avere un accesso speciale alla presenza di Dio, né privilegi particolari nell'adorazione o nella comunione con Lui. Cercare di mantenere vivo questo tipo di sacerdozio, tenendolo separato dal resto dei credenti, significa cercare di mantenere viva una istituzione prevista nell'Antico Testamento e abolita una volta per sempre da Cristo. Ogni singolo credente può adesso avvicinarsi con piena fiducia al trono della grazia. Ebrei 4, versetto 16, e l'adorazione collettiva della Chiesa dovrebbe essere sempre un meraviglioso accesso alla presenza di Dio. Veniamo ora alle citazioni fatte da Pietro e tratte dall'Antico Testamento. Attraverso queste citazioni egli sostiene e supporta le argomentazioni espresse nei versetti precedenti. A riprova di questo è la frase «Infatti si legge nella Scrittura». Per mezzo di questa frase l'Apostolo dà credibilità alle sue affermazioni e indica che quanto detto nell'Antico Testamento in proposito è da considerarsi conclusivo e assolutamente degno di fiducia. Nella prima citazione, tratta da Isaia 28, versetto 16, Dio promette di rifiutare i capi ribelli di Gerusalemme e stabilire come fondamento sicuro una pietra provata, una pietra angolare preziosa. Il fatto che questa pietra sia la prima pietra collocata come angolo del fondamento indica che la profezia originale era una predizione di una nuova opera da parte di Dio, un'opera che si sarebbe contrapposta a quella predisposta dai capi da lui rifiutati. Con il porre la pietra come fondamento in Sion, la sede del Tempio di Gerusalemme, Pietro accenna all'idea che questa nuova opera di Dio avrebbe in realtà sostituito il Tempio di Gerusalemme, cosa peraltro resa esplicita dall'Apostolo nei versetti 4 e 5 che abbiamo appena commentato. È importante però sottolineare anche il fatto che Pietro aggiunge a chiunque crede la specificazione in Lui riferito a Gesù Cristo. Credo importante a questo punto ricordare che non è importante credere a qualche cosa o a qualcuno in generale. C'è molta gente che crede in qualcuno o in qualcosa e fa di questo credo lo scopo della sua vita. L'unico mezzo però che ci è stato dato per essere salvati, entrare a far parte della famiglia di Dio e diventare parte della nuova opera che Egli ha iniziato è credere nella persona benedetta di Gesù Cristo, credere nella sua morte, nella sua resurrezione, credere che Egli è il Figlio di Dio e che si è sacrificato sulla croce per pagare il prezzo del nostro riscatto. Per Pietro, chi ha questa fede, chi ha questa fiducia, chi confida nella pietra angolare posta in Sion, chi crede in Gesù Cristo sia, non resterà confuso, non ci sarà delusione o imbarazzo finale, perché la sua fede è basata sulla parola di Dio e le sue eterne promesse. Pietro mette poi i suoi lettori nella categoria di coloro che credono in lui, concludendo quindi che essi non saranno svergognati, anzi, condivideranno la condizione eletta e preziosa della pietra angolare in cui confidano. L'affermazione per voi che credete, non è quindi una vergogna, ma un onore. Al contrario, per gli increduli, Cristo è, come predissero il Salmo 118, Isaia 8, versetto 14, la pietra che i costruttori hanno scartato, una pietra che farà inciampare gli uomini, una roccia che li farà cadere. Ricordo che nel Vangelo di Matteo, al capitolo 21, al versetto 42, i costruttori in questione erano i capi dei giudei che rifiutarono Cristo. In questo caso specifico, però, Pietro fa riferimento a tutti coloro che negano Cristo. Costoro, precisa l'Apostolo, sono disubbidienti, non accettano il messaggio dell'Evangelo, quindi inciampano inevitabilmente nella pietra angolare, posta da Dio quale fondamento della sua Chiesa. In questo caso Pietro cita Isaia 8, versetto 14, in cui si dice non solo che il Signore stesso diventerà un santuario per quanti lo seguono, ma anche che egli si dimostrerà una pietra di offesa e una roccia d'inciampo per i disobbedienti di entrambe le case di Israele. Visto che Dio stesso è chiamato in questo versetto di Isaia la pietra, possiamo sottolineare come i primi cristiani fossero pronti ad applicare a Cristo molti passi del Vecchio Testamento riguardanti Dio Padre. L'Apostolo poi aggiunge, in riferimento a coloro che rifiutano Cristo, come erano destinati a fare. Con questo commento egli vuole consolare i lettori, facendo vedere che il rifiuto di Cristo e l'ostile incredulità che circondava i cristiani da ogni lato erano già stati predetti da Dio molto tempo prima. Ora egli aggiunge che furono non solo predetti, ma ordinati secondo un ben preciso piano di Dio e sono perciò nella sfera della sua sovranità, del suo saggio progetto per il mondo. Questa incredulità diffusa ed ostile non dovrebbe però spaventare i credenti contro cui è diretta, perché Dio, loro Padre, la tiene sotto controllo e vi porrà fine quando lo riterrà opportuno. Per sorprendente che possa essere, anche l'inciampo, anche la disobbedienza dei non credenti sono stati destinati da Dio. Questo non vuol dire che l'uomo non possa pentirsi dei propri peccati, non possa credere a Cristo e essere di conseguenza accettato da Dio come figlio perdonato. Vuol solo dire che Dio, nella sua eterna onniscienza, conosce già chi farà questo tipo di scelta e chi invece deciderà liberamente di rifiutare la sua grazia. I credenti invece sono indicati da Pietro come i beneficiari delle meravigliose benedizioni che Dio elargisce in Cristo. Rileggiamo i versetti 9 e 10. Ma voi siate una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Dio, nella nuova opera che è iniziato, ha scelto una nuova razza di persone, i cristiani, quali hanno ottenuto di far parte della stirpe eletta, non per discendenza diretta da Abramo, così come accadeva per i componenti del popolo di Israele nel Vecchio Testamento, ma solo in virtù della loro fede in Cristo. Non solo essi fanno ora parte del nuovo popolo che Dio si è scelto, ma sono anche un sacerdozio regale, una gente santa. Hanno ottenuto di fatto ciò che era stato promesso a tutti coloro che, facendo parte del popolo di Israele, avrebbero rispettato il patto stipulato con loro da Dio. Pietro aggiunge anche che i credenti, essendo ora una nuova stirpe, un sacerdozio spirituale, sono diventati una nuova nazione spirituale, non fondata né sulla identità etnica né sui confini geografici, ma piuttosto sulla fedeltà a Gesù Cristo, il Re dei Re, il Signore dei Signori, come dice l'Apostolo Giovanni nell'Apocalisse, al capitolo 19, versetto 16. Prima della loro conversione non erano una nazione, non erano un popolo, appartenevano a una moltitudine di razze diverse, erano estranei a patti, alle promesse fatte da Dio a Israele. Ora però, grazie al sacrificio di Cristo, grazie alla loro fede in Lui, i cristiani sono diventati un popolo, il popolo di Dio. Prima erano sotto la maledizione derivante dalla loro condizione di peccato, ora sono oggetto e frutto della misericordia di Dio. Permettetemi di dire che tutto ciò è meraviglioso, ma anche che non è fine a se stesso. Pietro ci dice infatti che esiste uno scopo in tutto questo. Ci dice che Dio si è acquistato un popolo di questo tipo, con uno scopo preciso. Qual è questo scopo? Rileggiamo la seconda parte del versetto 9 di Prima Pietro, capitolo 2. Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Lo scopo è quindi quello di proclamare, in mezzo alla incredulità, all'idolatria del mondo in cui viviamo, Proclamare le virtù di Dio manifestate in un modo così meraviglioso in Cristo. Proclamare le meraviglie di Dio significa parlare di tutto ciò che Lui è, di tutto ciò che Lui ha fatto per noi. Riflettiamo su questo. Sono la nostra vita, chiediamoci, e la nostra testimonianza dei manifesti che parlano al mondo di colui che ci ha tanto amato e che ha fatto così tanto per noi? Voglio lasciarvi proprio con questa domanda personale sul cuore. Bene, io vi ringrazio, ci sentiamo domani come al solito.